Racconti per verdi, in versi, e sto parlando dai vecchi perché sono con Monsignor Maia, in un gruppo che si occupa dei problemi degli anziani, e credo che è diventato un paese più egoista, più chiuso, però più solo anche, tutti sono più soli. Io nel palazzo dove abito, per esempio, io sono l'unica inquilina, prima era pieno, ma adesso affittano a bed and breakfast, quindi non c'è nessuno che ti dice buongiorno. Questo non è mai esistito, secondo me, nei primi 20 anni della mia permanenza in Italia. E credo che c'è una specie di solitudine abbastanza diffusa, secondo me, anche all'interno della famiglia. E quindi una bella ragazza oggi, come allora ero, che poi a Roma fischiavano, dicevano, ah, bella, dove vai, no, queste cose qua. Per oggi al massimo sì, se vedo una bella ragazza da qualche parte sola, al limite, voglio dire, violenta, no? È tutto cambiato completamente, non c'erano tutti questi femminicidi che ci sono adesso. E non, io credo che la gente in generale non apprezza la vita. Non sa cosa vuol dire la vita, non sa come è preziosa la vita di ognuno, fino all'ultimo, di qualsiasi colore, e ovunque viva, è molto importante. Si capisce soltanto quando tu stai per morire ogni momento, nella tua vita per un anno. Allora tu capisci come noi siamo attaccati alla vita fino all'ultimo minuto della nostra vita, a qualsiasi costo. E io credo che questa svalutare la vita fino a questo punto come esiste oggi, dopo la guerra, quando sono arrivata io, anche se è passato 9 anni, mi sembrava che è passato 9 giorni, non esiste. Io credo che in generale, io parlo anche dell'Europa, immediatamente dopo la guerra ho cominciato a non far conto col proprio passato, forse anche quello, né si è confrontato con la realtà, quello che ho vissuto. E quindi da un giorno all'altro in Europa, non parliamo dell'Ungheria, da una parte all'altra dipendeva chi ha il potere, si accodavano, applaudivano, che in quel momento, come in Ungheria, che prima era fascista, fino all'ultimo quasi, non dico tutti perché non è mai nero il mondo, neanche in Auschwitz. C'è un gesto umano anche lì, infatti io racconto sempre questi 5 luci che ho vissuto nei campi di concentramento. Ha colpito molto Papa Francesco, che ha raccontato queste 5 luci, ed è molto importante per i ragazzi oggi, perché i ragazzi oggi secondo me sono smarriti, non hanno una figura di riferimento, anche quello è un guaio, e giocano con questi aggeggi elettrici da mattina alla sera. Credo che sono un po' abbandonati a se stessi, e quando io vado nella scuola, dove vado da 62 anni, io so com'è importante raccontargli la realtà, quello che io ho vissuto, hanno vissuto in tanti, perché ormai i testimoni sono 2 o 2 e mezzo, non ci sono più nessuno, e loro hanno bisogno, sono affamati di sapere di quello che è accaduto. E io ho sempre detto, fin dall'inizio, quando ho cominciato dopo il mio primo libro, che io riesco a cambiare 5-10 persone durante la mia esistenza, la mia sopravvivenza non è stata inutile. Però purtroppo non, questa manca, il mondo di ipercomunicazione, anche all'interno della famiglia manca la comunicazione. Quindi i ragazzi hanno bisogno di sapere, hanno bisogno di ascoltare, perché dopo la guerra non ascoltavano, ma oggi i ragazzi ascoltano veramente con gli occhi, con la bocca, proprio mangiano le parole. E io credo che è naturalmente un ruolo, se vogliamo, una missione molto pesante, molto difficile, però lo sto facendo a 62 anni e andrò avanti, secondo me, finché ho ancora fiato. Io posso finire qua, però se voi volete sapere qualcosa non vorrei andare avanti, perché io sono un fiume in piena sempre. Quindi,
possiamo fare un secondo giro? Possiamo fare un secondo giro?
Certo.
Grazie Edith Brooke per quello che hai detto e per la tua esperienza di accoglienza in Italia. Io vorrei dare la parola a Lidat Shiri, poi magari ritorniamo.
Buonasera a tutti, prima di iniziare veramente grazie Presidente per l'invito, mi sento veramente onorato di essere qui tra intellettuali. Io poi tra l'altro ho letto anche il libro, vi invito a leggere un libro bellissimo, un libro che parla non solo dell'accoglienza di rifugiati, di migranti, ma un'accoglienza anche di noi stessi, passare dal io a noi anche, no? È un libro, tra l'altro c'è una storia che non sapevo nemmeno, Presidente, lei cita nel libro, racconta la storia anche di Abramo, no? Io non sapevo queste cose, sono cose nuove, poi cita spesso il mio maestro, anche Bauman, Sigmund Bauman. Veramente vi ringrazio di cuore per questa opportunità, per questo invito. E io cercherei di raccontare che, tra l'altro c'entra molto anche con il libro, la storia, un po' la mia storia, la mia esperienza di accoglienza in Italia. Io sono abbastanza ottimista verso la società, verso i giovani, perché incontro anche io come tanti studenti che sono disponibili di ascoltare senza pregiudizio, che vogliono capire che cosa possano fare nel loro piccolo, cosa possano fare. Io finora ho fatto più di 1300 incontri in giro per l'Italia, nelle scuole, con l'associazione e così via, però ho visto anche un'accoglienza veramente molto positiva che noi non vediamo mai in prima pagina dei giornali, non vediamo in PG, non ci fanno vedere. Ho incontrato tante persone che lavorano nel silenzio totale e a salvare l'umanità, se posso dire così. E soprattutto vorrei raccontarvi la mia esperienza anche a Cutro. Voi sapete che c'è stata una tragedia a Cutro e io sono sceso perché sulla nave c'era anche un mio cugino. Io sono sceso giù a Crotone, poi siamo andati a Cutro e ho conosciuto delle persone semplici, persone straordinarie che quando magari prendevo taxi non ti facevo pagare, quando andavi al bar non ti faceva pagare, una solidarietà tra avversari di destra e sinistra abbiamo incontrato giù, non ovviamente l'istituzione, perché con l'istituzione abbiamo avuto un rapporto molto molto anche difficile, perché io siccome sono stato anche portavoce di familiare a Cutro, improvvisamente perché le salme erano nella sala Palamedoni, noi arriviamo davanti alla sala alle 9 del mattina e il governo aveva deciso di portare tutte le salme a seppellire a Bologna. Noi abbiamo detto ma noi non sappiamo niente, il Presidente della Repubblica aveva detto che ci dava una mano a mandare le salme in Afghanistan, loro hanno detto che noi non abbiamo contatto con il governo talebano. Ma noi abbiamo chiesto perché non siete riusciti a coinvolgere, perché sono passati ormai 12 giorni, le Nazioni Unite, se no a cosa serve, perché impone in conto la comunità nazionale che vengono dall'Afghanistan, sta inviando settimanalmente 40 milioni di dollari in Afghanistan, se no ci sarà una tragedia umanitaria in Afghanistan. Se c'è questo contatto di mandare soldi, perché non possono mandare nemmeno dei salmi? Loro hanno detto che no, quindi così via. Noi abbiamo chiuso la strada, abbiamo fatto una manifestazione, poi i giornalisti anche ci hanno dato una mano veramente, e poi il governo ha cambiato idea. E lì ho visto anche da parte di persone semplici, da parte di giornalisti, una solidarietà molto 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 forte. E poi volevo raccontarvi un'altra cosa, perché io vivo, non vivo a Roma, io vivo a Bolzano, io vivo tra due culture, due lingue, due mondi, no? Tedesco, italiano e così via. Nel mio caso io non so se dipende da me o io ho incontrato una società veramente molto molto accogliente, una società tra l'altro anche nel libro scrive, no? Dice che non basta solo accogliere, ma bisogna anche accompagnarli, accompagnare, ci seguo tanto tempo, io sono in Italia ormai da 18 anni, però faccio ancora fatica, no? Faccio ancora una fatica, perché accogliere vuol dire anche accompagnare, vuol dire quando magari sta male trovare un lavoro, farlo per rispettare anche la dignità della persona, a mio avviso, no? Io non volevo diventare un rifugiato, io vengo dall'Afghanistan. L'Afghanistan è un paese difficile per cui, come sapete, non conoscete quasi meglio di me. Io ho dovuto scappare dal mio paese perché prima, quando io avevo 10 anni, prima è stato ucciso mio papà, 6 mesi dopo mia mamma, mia nonna, mia sorellina. Improvvisamente sono diventato un rifugiato. Per andare via, per sopravvivere, dovevo lasciare il mio paese, se no rischiavo la mia vita in Afghanistan. Ho fatto un lunghissimo viaggio per arrivare in Italia, perché prima sono andato in Pakistan. 2 anni sono rimasto in Pakistan, frequentavo anche una scuola, come diceva mio zio. Anche in Pakistan rischiavo, perché siccome mio papà è stato governatore della nostra città, per me era troppo pericoloso vivere in Pakistan. A un certo punto, io avevo 12 anni, mia zia mi ha detto: ma tu non puoi stare qui, tu devi andare avanti. Io all'inizio dicevo: ma sì, ma forse come è possibile che lei è diventata così disumana che vuole cacciarmi, vuole mandarmi via? Dopo ho capito che lei veramente mi voleva bene, voleva salvarmi. Lei è andata a parlare con un trafficante, perché ovviamente noi non abbiamo i documenti, anche se uno avesse i documenti non può avere il visto, quindi bisogna pagare un trafficante, attraversare la frontiera, attraversare, diciamo, comunque di via. Io ci ho messo per andare da Quetta fino da Pakistan fino in Iran 23 giorni, poi sono arrivato in Iran a lavorare. In Iran ero un ragazzo, avevo 12 anni, volevo studiare, sognavo di studiare. In Iran non avevo la possibilità di frequentare la scuola, perché i bambini rifugiati non potevano frequentare la scuola. Lavoravo di sera, di giorno non potevo lavorare, perché dovevo lavorare di notte, perché se arrivavano i controlli allora mi mandavano indietro. Poi spesso, perché la mia lingua è dari, in Francia sono 2 lingue ufficiali, dari e pashto. Dari assomiglia un po' al persiano che si parla in Iran. In Iran non avevo difficoltà con la lingua, quando andavo in giro, no? E loro non avevo difficoltà di comunicare. Però siccome non avevo documenti, cercavo di essere sempre invisibile. Invisibile perché avevo paura di tutto, avevo paura delle persone, avevo paura delle forze dell'ordine, avevo paura anche del medico, se stavo male non andavo dal medico, cercavo di pregare a qualsiasi Dio che mi passasse il male. Sono rimasto 2 anni, a un certo punto non volevo, perché avevo un lavoro, guadagnavo anche abbastanza bene, però non riuscivo a realizzare il mio sogno. Mia zia mi diceva che non puoi ritornare indietro, allora ho deciso di partire per l'Europa, anche se è stato un viaggio, perché sapevo prima di partire che rischiavo, ma il mio rischio di ritornare indietro nel mio paese era molto più alto. Quindi allora sono andata a parlare con un trafficante, e $900 di venire solo da Teheran fino a Istanbul in Turchia, da Teheran fino a Istanbul, $900. Però lui mi ha detto che io non vendo con te, io ti mando con altre persone, e può darsi che loro ti chiedano dei soldi. Noi quando siamo arrivati al confine tra Iran e la Turchia, lì c'era un contrabbandiero, un trafficante iraniano, che ci hanno chiesto $50, noi abbiamo detto noi abbiamo già pagato 900, perché dobbiamo pagare ancora? Ha detto che allora io non lavoro gratis. Noi siamo rimasti 7 giorni, 7 notti sulla montagna. Per fortuna avevo un po' di pastiglie di vitamine e in Cuba, ma camminando 7 giorni, 7 giorni, 7 notti, non avevo più soletti sulle scarpe, non riuscivo più a camminare. Verso mezzanotte siamo arrivati su una montagna, eravamo 7 ragazzi afghani. Loro mi hanno detto che non dobbiamo andare giù perché ci vedeva un po' di luce. Mi dicevano che non dobbiamo andare giù perché è un luogo di forze dell'ordine. Io ho detto: io non voglio morire qui, tanto non riesco a camminare. Io vado giù per la strada. Loro sono rimasti su sulla montagna, io sono scesa per la strada. Quando sono arrivato per la strada, sono arrivati 2 cani di forze dell'ordine che ringhiavano verso di me. Io ringhiavo verso i cani, tutti i miei capelli si sono alzati. stato così, anche i cani avevano paura, mi giravano intorno. Dopo qualche minuto sono arrivati due soldati, anche una parte della Turchia, loro sono curvi, assomiglia un po' alla lingua persiana, quindi sono riuscito a parlare con loro. Dopo loro mi hanno lasciato andare, siccome ero da solo. Il giorno dopo, quando sono uscite altre persone, sono state mandate tutti indietro. Poi sono arrivato a Istanbul, è stato un viaggio anche lì, da Istanbul per arrivare in Grecia, che tanti i miei connazionali, tante persone ogni giorno devono fare, perché non hanno altre possibilità. Io avevo anche tre possibilità per arrivare in Grecia, così non solo un secondo, poi chiudo. Scusate la cosa. Allora avevo tre possibilità. Uno, che dovevo pagare a un trafficante $500 di venire con altre 5 persone dentro un gommone, però dovevo partire di notte a volte l'onda dell'acqua, perché in questi anni sono morte oltre 14.000 persone. E avevo anche un'altra possibilità di pagare a un trafficante $1.500 di venire con una barca. E c'è sopra la barca, c'è i trafficanti, se arrivano i soldati loro non vogliono rischiare, che potete andare in acqua. Siccome se sei lontano, quindi se non vai dentro, siccome io non sono lontano, per me è troppo pericoloso, ma avevo anche un'altra possibilità di pagare $3.500 di venire con una nave. Io pensavo che si paga così $3.500 solo per Istanbul fino al Bene, il viaggio semplice, non devo portare niente, invece non era così, perché siamo partiti alle 9 di mattina da Istanbul, siamo arrivati alle 8 di sera a Izmir, ho fatto il giro stradale dentro un furgone, eravamo 44 persone, noi c'erano anche donne africane, pakistani, inglesi, afghani, così via. Abbiamo camminato tutto, poi, tutta la notte, alle 6 di mattina siamo arrivati a una valle e il trafficante ha detto che non dovete andare andiamo avanti, dovete andare a nascondere dentro il bosco, non dobbiamo andare avanti. Noi siamo andati a nasconderci dentro il bosco, ci mancava l'acqua, facevo caldo, verso porto di pomeriggio abbiamo iniziato a urlare, è arrivato il trafficante e ha detto se volete rischiare andiamo avanti, noi abbiamo detto non vogliamo morire qui, dobbiamo ripartire. Abbiamo iniziato di nuovo a camminare fino alle 8 di sera. Alle 8 di sera siamo arrivati in una valle che due donne africane, 7 pakistani, 3 inglesi sono rimaste lì perché non avevano né la forza di andare avanti, anche noi non avevamo la forza di portare indietro. Purtroppo le abbiamo lasciate lì, non so cosa è successo. Non potevano né tornare indietro né venire avanti. Ormai sono passati 18 anni, però mi sento ancora in colpa perché non sono riuscito a dare una mano. Noi abbiamo di nuovo iniziato a camminare, verso 11 di sera siamo arrivati vicino al mare, abbiamo iniziato a bere acqua del mare, anche se era salata, però anche di sette dovevo bere. Per fortuna dopo mezz'oretta è arrivata la nave, siamo saliti sulla nave, la nave è arrivata in Grecia. Poi in Grecia, per arrivare in Italia, avevo tre possibilità. Una, che dovevo pagare un trafficante a Patrasso, $500, e il trafficante mi metteva dentro un tir. Però io non sapevo se io venivo in Italia o andavo in Bulgaria, Romania o in altri paesi. Ma avevo anche un'altra possibilità di pagare l'autista, $1.500, l'autista mi metteva dentro il suo tir. Anche lì mi dicevano che quando il tir entra nella nave, tu non sai, diciamo, se hai fame, se hai sete, fa freddo, fa caldo, così via. Ma avevo anche un'altra possibilità di non pagare nessuno, di venire da solo. Ho scelto di venire da solo, di andare sotto un tir, di sdraiare sul segnale del tir. Mi sono sdraiato, sono andato sul pontile, sdraiato sul segnale del tir, sono arrivato due volte un giorno finché la nave è arrivata a Venezia. Io sono pensato che sono da parte di Bari, Ancona, non a Venezia, che un ragazzo afghano a Patrasso mi diceva: quando tu entri in Italia, normalmente un italiano quando entra nel suo paese ha bisogno di un caffè, dopo mezz'ora si ferma, scende, tu scappi e vai via. Invece quando sono arrivato io, non era ad Ancona a Bari, che ero a Venezia, l'autista non era un italiano, era un tedesco. Per 4 ore sono rimasto sotto il tir da Venezia fino a Bersanone. A Bersanone lui avevo bisogno di andare al bagno, si è fermato, io sono sceso, poi mi hanno preso, mi hanno portato in un centro per minori. In Italia ho fatto un percorso scolastico, e soprattutto invito molto a portare questo libro nelle scuole, perché la scuola per me è diventato un, non solo un luogo di apprendimento, ma veramente un laboratorio di umanità. I miei professori, i miei compagni mi hanno veramente aiutato, mi hanno dato una mano. Io sono riuscito a fare un percorso e grazie, soprattutto grazie alla scuola, ai miei professori e ai miei compagni. Per cui poi sono riuscito ad andare anche oltre il mio sogno in Italia. Sono arrivato dopo in Italia. Ho fatto un percorso scolastico, poi anche un percorso accademico. Questo grazie all'accoglienza che ho ricevuto in Italia, ho incontrato le persone in Italia.
Aridat Shiri non ci ha raccontato solo un'avventura drammatica, una vicenda drammatica, una storia dolorosa, anche con una certa capacità di narrare, ma ha scritto tutto questo. Lui ha scritto tutto questo. E l'aspetto interessante che ci troviamo dinanzi a due persone, quelle che sono intervenute, Edith Brooke e Aridat Shiri, con storie molto diverse, con età diverse, con vicende diverse, però che hanno trovato nella lingua italiana accoglienza, anzi hanno trovato nella lingua italiana la capacità, la possibilità di esprimersi, di narrare la loro storia e di narrare altro. E questo è un fatto che mi impressiona, è un fatto che mi interroga, perché accogliere non è solo qualcosa ai margini della società, ma poter utilizzare la lingua, scrivere, è andare nel cuore della cultura e della società. Allora io vorrei dare ora la parola a Lucio Caracciolo. Nella copertina del libro è scritta una sua frase che riassume il suo pensiero, secondo l'editore, perché poi il pensiero è più sfaccettato. Credo che accogliere sia la necessità, non la scelta del nostro tempo. Lucio.
Sì, buonasera, grazie Andrea. Credo che valesse la pena scrivere questo nostro libretto, se solo per ascoltare, farvi ascoltare dalla viva voce di chi ha percorso una strada dall'inferno verso una forma di accoglienza, da Edith e da Aridat, la loro storia. Edith ha detto, ed è un po' il centro anche di quello che ho provato a mettere nella mia partecipazione a questo volume, ha detto che ascoltare e accogliere sono la stessa cosa. Credo che sia profondamente vero, perché si può accogliere senza ascoltare e non è un'accoglienza. E soprattutto ascoltare non è un movimento unidirezionale, per ascoltare significa dialogare, significa provare curiosità reciproca. E molto spesso quando noi accogliamo fisicamente delle persone, noi italiani, noi europei, lo facciamo senza curiosità per le loro storie, senza voglia di dialogare, senza capacità di ascolto. Non sono così pessimista come Edith sulla cifra antropologica del mio popolo oggi, anche se riconosco che rispetto alla Napoli del 54 probabilmente qualcosa è cambiato, primo perché non tutta l'Italia è Napoli e poi perché nel 54, che poi sarebbe quando sono nato io, si era ancora in una piena vicenda post bellica, quando dovendosi per forza inventare una vita da zero, la gente doveva accogliere, farsi accogliere, parlare, raccontare. Ascoltare è innanzitutto un'educazione. Quando mi capita, e mi capita per fortuna spesso, di andare nelle scuole a parlare di questioni più o meno legate alla geopolitica, ne torno quasi sempre confortato, perché negli studenti trovo una curiosità, ma direi anche un'informazione non tanto sul nostro paese, quanto proprio su ciò che è intorno a noi, sugli altri che sono in Italia, sul resto del mondo, che non trovo nelle università. E mi sono sempre chiesto perché c'è questo crollo di interesse, di curiosità, ma direi anche di cultura, tra chi frequenta, non so, le ultime classi di un buon liceo, ma anche di un liceo qualsiasi, e chi frequenta le aule delle migliori università italiane. Naturalmente è un discorso generale, non è un discorso che può valere per tutti, però ho notato questo scarto. E molto probabilmente la differenza di fondo sta che mentre nella scuola, quale che essa sia, quale che sia il suo indirizzo, tu sei costretto a venire a contatto con delle informazioni, con delle materie, con delle storie molto variegate, all'università ti fissi su un percorso con l'obiettivo di raggiungere la laurea, ma è un percorso molto più ristretto, dove tu ti concentri sul successo immediato e sei molto meno interessato ad allargare il campo delle conoscenze. Questo credo che sia qualcosa su cui riflettere, perché se è vero che accogliere e ascoltare, ascoltare significa dire e ascoltare appunto punti di vista molto diversi. Noi siamo di fronte, e torno ancora una volta sull'università, siamo di fronte a un clima che francamente non mi aspettavo giungesse a questo livello, di quello che si chiama politicamente corretto, che sarebbe una forma di autocensura o di censura del pensiero altrui, che è un allenamento quotidiano a non usare la propria testa, a ripetere degli schemi, a imparare a memoria delle frasi fatte e a finirla lì. Ecco, il migrante, colui che viene da fuori, è una costante lezione ad ascoltare chi non è come noi. E non è affatto vero che non si possa e non si debba farlo, anzi, personalmente, visto che si fanno tante cose a scuola, se noi dedicassimo un'ora alla settimana semplicemente all'ascolto, non necessariamente dei nostri ospiti e interlocutori qui, ma comunque di altre persone, di altre storie, semplicemente ascoltare, non semplicemente recitare delle formule, già sarebbe un enorme salto di qualità. Ci sono, credo, tre luoghi che distinguono la civiltà di un paese: il carcere, l'ospedale e i campi di accoglienza per chi vuole un asilo, vuole essere accolto in un paese. Diciamo che il verdetto sullo stato di questi tre luoghi in Italia è quantomeno misto, c'è molto di peggio naturalmente, qualche volta c'è anche di meglio, ma non c'è la sufficiente attenzione per questi luoghi. Noi spesso parliamo, abbiamo sentito anche oggi, dei percorsi che fanno persone che vengono da molto lontano. Bene, sicuramente molto interessante, ma io vorrei sapere qualcosa di più dei posti dove queste persone sono provvisoriamente o non tanto provvisoriamente messe in Italia, perché lì veramente noi ci misuriamo. Certamente un confronto con alcuni paesi nordafricani ci darebbe un relativo orgoglio, ma relativo. Perché? Perché l'importante è che stiano a Lampedusa piuttosto che in un altro campo, insomma il più lontano possibile dal cuore del paese. E noi invece abbiamo bisogno di conoscere, di incontrarci con altre persone e poi soprattutto di integrarle per quanto possibile, perché non è facile, integrare loro, ma magari meglio i loro figli e nipoti, nella nostra società. Questo credo che sia, e questa è una necessità, per un paese che sta invecchiando paurosamente. Abbiamo un'età mediana di 46 anni, metà secolo di 50 anni, quindi è matematicamente impossibile sostenere una società di questo tipo. Se non siamo capaci di fare più figli, dobbiamo importarne, detto brutalmente. Dobbiamo avere persone che ci aiutano, anche portandoci storie e culture diverse, ma che ci aiutano a vivere dentro la nostra società, che deve diventare anche la loro e alla quale devono contribuire. Lo so che non è per niente facile, ma qualcuno mi deve spiegare qual è l'alternativa. E poi magari anche guardare a un aspetto che ci riguarda più intimamente come italiani di ceppo, se posso usare questa brutta parola, sì, bisogna accogliere quelli che vengono da fuori, ma quanto accogliamo noi stessi? Quanto accogliamo italiani con italiani? Quanto siamo capaci di ascoltare le diverse storie del nostro paese? O quanto invece siamo prigionieri di stereotipi, di pregiudizi o anche di post-giudizi, non importa. Comunque, se tu ti trovi di fronte a un certo tipo di italiano che tu per la sua origine classifichi in un modo molto diverso dal tuo, questo non è un buon segno. Una delle cose che mi piace di più incontrare girando per la mia città, girando per l'Italia, è ascoltare i ragazzi o le ragazze di seconda o terza generazione parlare italiano meglio di me, e sicuramente anche parlare, questo non vuole ascoltare, e magari anche di parlare il dialetto, sì. E anche di parlare il dialetto, insomma, è veramente confortante e ti dà il senso del futuro di questo paese. Capire che, siccome l'Italia non è un paese qualsiasi, siccome l'Italia ha una certa storia, un certo passato, una certa cultura, tra cui anche il signore a cui è intitolata questa società, il fatto di integrare queste persone nella nostra storia, non nel nostro solo presente, ma anche in quello che siamo diventati nel tempo, è uno di quei motivi di soddisfazione che ti allarga il cuore. Grazie.
Io credo che uno dei motivi per cui noi presentiamo questo libro qui non è che è stato detto da un grande amico della società Dante Alighieri come Lucio Caracciolo e da me, è per il nostro interesse precipuo al futuro del paese, che è il futuro della lingua. E alla domanda che Lucio ha posto con molta chiarezza, diciamo dove va l'Italia, nel senso dove va l'Italia in questo declino, che è un declino demografico inarrestabile, se non ci si apre alla dimensione dell'accoglienza. Mi sembra che tu l'hai detto con molta chiarezza, anche se noi sappiamo che questo è un processo difficile, ma è difficile, diciamo, vivere e sopravvivere. Edith Bruck ci parlava con accenti appassionati della Napoli e di Roma del 54 e ci parlava del mondo vitale della ricostruzione, ammesso poi che a Napoli sia avvenuta la ricostruzione in tempi rapidi o... Io credo che noi abbiamo bisogno di rivivere un periodo di ricostruzione del nostro paese con altre persone, un periodo di ricostruzione, chiamiamolo di risorgimento, chiamiamolo di rinascita, perché se questo non c'è andiamo verso un dolce declino, come vanno altri paesi, come va l'Ungheria, la tua Ungheria o l'Ungheria di Orbán,
sì.
Ecco, non è tua, vabbè. Come vanno altri paesi europei, che è una questione demografica. Tridico ci parlava qui del problema delle pensioni e dell'insostenibilità delle pensioni, per questo noi abbiamo molto interesse a questa tematica. Due settimane fa abbiamo presentato qui il libro di Mario Barazzitti su un tema analogo sui corridoi umanitari, e accogliere è parola chiave, anzi è atteggiamento esistenziale, personale, sociale chiave. Io in questo libretto parlo della vicenda biblica, del libro della Genesi, di Abramo che vide arrivare tre persone da lontano e decise, si interrogò, amici o nemici, e poi decise di accoglierli, ordinò alla moglie Sara di preparare eccetera eccetera i servi, e quell'accoglienza, secondo il racconto biblico, fu per lui una occasione di fecondità, vecchio com'era, e vecchia era sua moglie, ed ebbe il figlio del riso, Isacco, perché Sara aveva riso alla promessa che lei gli avrebbe potuto dare al vecchio suo marito un figlio. A me sembra che in questa pagina della Bibbia sta nascosta tanta saggezza e sta nascosto un messaggio per la nostra società. Accogliere è fecondità del futuro, ma vivere il futuro è naturalmente trasformarsi. Quando De Benoist, e non solo lui, parla di sostituzione etnica, parla di, della volontà di mantenere un gruppo umano come un popolo uguale. Ma l'Italia degli anni 50 non era l'Italia di oggi, ma l'Italia dell'unità, non parlava italiano, al 95%, De Mauro l'ha dimostrato, non si parlava italiano. Io ho un ricordo molto, molto interessante. Una volta stavo a New York e mi fu presentato in un istituto un'anzianissima siciliana molti anni fa e dissero: parlate italiano tra voi, e quella cominciò a parlare il suo italiano, cioè un dialetto siciliano strettissimo, e io parlavo il mio italiano, e poi a un certo punto l'unica lingua veicolare era l'inglese tra due italiani, e questa era l'Italia che era, diciamo, nell'Ottocento, all'inizio del Novecento, prima della Grande Guerra, perché un popolo per vivere deve cambiarsi. E oggi l'appuntamento è con, senza mitizzare, la realtà di accogliere un paese. Mi sembra che la scelta culturale europea vada in senso contrario, la scelta politica europea. Anche questo preaccordo che c'è stato tra i paesi europei, diciamo un po' sgangherato, ma insomma, come dire, come tutte le mediazioni, mostra la volontà di difendersi dai migranti e dai rifugiati. Il discorso di difendersi è non solo negare il futuro, ma da un certo punto di vista anche fare qualcosa di impossibile. L'Alto Commissariato per i Rifugiati parla di 108 milioni di profughi, 19 milioni di profughi aumentati dal 21 al 22. Qui siamo al di fuori della volontà dei governi, della capacità politica, siamo al di fuori di tutto questo, siamo al di fuori dell'invenzione dei paesi cuscinetto, la Turchia o la Tunisia. Questa è un'ondata incredibile che bisogna gestire politicamente nei paesi di origine, che bisogna gestire nei nostri paesi, ma che non è tutta negativa. Io la domanda che mi pongo, che forse non ci siamo posti pienamente in questo libro, ma come dire, è una conversazione che continua e che non è interrotta. Accogliere vuol dire perdere l'identità, accogliere vuol dire creare un'altra Italia. Io credo che qui noi abbiamo una fortuna rispetto a paesi come la Gran Bretagna, la quale ha fatto sviluppare un mondo di comunità diverse l'una accanto all'altra, e nonostante rimandi gli immigrati in Ruanda, fatico a trovare tra i suoi grandi dirigenti, eccetto il re, uno inglese di ceppo, direbbe Lucio, per utilizzare la parola, perché uno è pakistano, l'altro, ecco,
povero Kipling.
Come povero Kipling, che parlava del fardello dell'uomo bianco. Qui si tratta del fardello dell'uomo extraeuropeo. Il modello francese, che a causa del grande colonialismo, dell'addensarsi delle persone, della crisi algerina, ha creato delle sacche difficili, e l'idea dell'assimilazione francese, dell'identità francese, della laicità e tutto questo. L'Italia è stata molto pragmatica, perché io sono convinto che il modello di integrazione che l'Italia ha attuato praticamente è stato un modello di tipo romano, cioè il modello dell'adozione. I romani non hanno mai avuto il culto del sangue, ma l'adozione è stata praticata nella famiglia romana. È il modello pragmatico italiano, è il caso più riuscito delle badanti, le quali si sono inserite nella famiglia italiana, o delle colf. Ed è una vicenda molto importante che mostra la capacità di accoglienza che ha il nostro paese. Ma la cosa che mi ha colpito a proposito, diciamo, della adattabilità della cultura italiana, è un'inchiesta che noi abbiamo fatto alla Dante Alighieri, in cui abbiamo rilevato che esistono 700 e forse più di scrittori non di origine italiana, ma che hanno scelto l'italiano come lingua della loro scrittura. Sono migranti che sono venuti a vivere nel nostro paese, come Alidad, e che hanno scelto la nostra lingua. Lui è un po' sfortunato, perché andando a finire a Bozzano non ha dovuto imparare solo l'italiano, ma anche il tedesco. E va bene.
Capita.
Capita nella vita. Ma anche scrittori e scrittrici che hanno scelto l'italiano non come una storia di immigrazione, ma come una storia di elezione. E questo è estremamente, estremamente interessante. Allora, che cosa voglio dire? Questa esperienza degli scrittori e delle scrittrici italiane, tante altre esperienze, mostrano che la nostra società non è refrattaria a gestire un processo di accoglienza, che vuol dire un processo di rinascita. Il vero problema è il tempo, perché più la nostra società invecchia e meno sarà capace di accogliere. E qui ritorna la sapienza biblica, il vecchio Nicodemo che di notte va a interrogare Gesù, che gli parla di rinascere dello spirito, dice: ma come può rinascere uno quando è vecchio? Io credo c'è un limite che noi non possiamo superare, e un tempo che noi non possiamo perdere. In questo senso, diciamo, questo piccolo libro ha voluto dire una riflessione che continua su quello che sarà un punto cruciale, credo, per il nostro paese. Piccolo secondo giro.
Una parola soltanto.
Tre.
Tante parole, tre. Allora permetto la chiamata di Abramo. Io l'accoglienza l'ho imparata da mia madre. Io vengo da una famiglia molto povera, poverissima proprio.
La mamma ha sempre detto a noi figli, sei figli, padre e madre quasi disoccupata, per esempio l'ultima volta poverina che ha potuto fare il pane, ha dato alla nostra vicina la farina, però non c'era più assolutamente nulla prima della deportazione. E la mamma ha insegnato a noi bambini, tutti, è certamente forse una cosa biblica, perché lei ha letto nella sua vita solo la Bibbia, credo, l'Antico Testamento. Ha detto: se bussa qualcuno alla porta, aprila. Se qualcuno tende la mano, dai qualcosa. Dove c'è da mangiare per tre, c'è anche per quattro. Nel senso che questo ci ha ripetuto tantissime volte la mamma, e quindi io sono sempre aperto la mia porta, anche oggi apro, anche domani, anche il mio cuore verso ogni essere umano, ovunque sia, di qualsiasi colore o fede sia. E quindi io credo che la sua educazione è stata per una vita intera. A parte questo, vabbè, naturalmente vorrei dire soltanto due parole sulla lingua, dato che tu hai parlato della lingua. Per me la lingua italiana è stata veramente la rinascita, è stata la libertà, la liberazione, posso anche dire, la lingua italiana, perché il fatto che non ci hanno ascoltato, io devo imparare una lingua nella quale volevo esprimere, perché la mia lingua d'origine prima di tutto mi faceva male. Non sopportavo neanche la parola pane in ungherese, perché vedevo mia madre con la gamba gonfia, felice per questo pane per i figli. Voglio dire che era molto difficile anche avere il pane a casa, per quello che io non sto senza pane neanche un mezzo minuto nella mia vita. Però credo che la lingua per me è stata anche una muraglia cinese per difendermi dai ricordi che mi suscita la lingua ungherese, Quindi nella lingua ungherese non avrei mai scritto 30 libri come nella lingua italiana, che per me veramente è un muro che mi difende da ricordi. Io non penso, quanto scrivo in italiano, non ha radici profondi dentro di me questa lingua, come sicuramente la lingua dell'infanzia. Mi difende in qualche maniera. Questa è stata la mia grande fortuna, che non mi dà dolore, non mi revoca ricordi, nessun ricordo, perché non ho ricordo della lingua italiana, anche se scrivo di me o della mia vita, o delle vite che ho vissuto, o del passato, del presente o il futuro. Comunque per me è molto importante, anche perché è stata, per me almeno, una lingua molto facile, perché una lingua che io sempre dico che respira, una lingua che tra un dente all'altro respira, una lingua che posso dire che si scrive da solo, si trascina quando incominci a scrivere, è quasi la scrittura stessa che ti suggerisce la parola seguente. Era una cosa molto molto strana, perché non mi capita con nessun'altra lingua, assolutamente. Quindi per me la lingua, a parte che mi ha permesso di esprimermi, che è la cosa più importante, che finalmente sono arrivata in qualche maniera a mettere sulla carta tutto quello che bruciamo dentro oggi e domani, anche perché il dolore per il mondo, di quello che accade nel mondo, non ha fine, e c'è sempre da dire qualcosa, protestare, anche perché non è che io scrivo soltanto per me o con i ragazzi soltanto parlo di me. Parlo di ieri, ne parlo allo stesso tempo di oggi e di domani, perché secondo me il tempo è unico. Noi siamo figli di ieri e domani siamo figli di oggi, quindi non c'è ieri, oggi, domani. C'è un tempo unico nel quale agire, e bisogna sempre mettere purtroppo il dito sulla piaga. E la piaga non credo che manca oggi, quello che stiamo vivendo oggi, sia in Italia o in altri paesi, sia in Ucraina, sia dappertutto. Io credo che l'uomo non imparerà mai niente dei propri misfatti, dei propri crimini, se vogliamo. E anche lì ho avuto una mamma molto saggia, cioè io fin da bambina ho capito moltissime cose, che io sono nata in una società antiservita, razzista, anche lì, perché un zingaro non lasciavano entrare. Mio padre era un amico zingaro, voglio dire che da noi potevano venire, la mia mamma dava l'olio usato, metteva sullo al zingaro che veniva a prendere la zingara. È sempre stato così, dividere quel poco che c'era, perché dividere da molto non è una grande cosa, ma dividere da poco è molto importante. E quindi io sono stata sempre, fin da 8 anni avevo capito sia l'ingiustizia, sia il mondo ingiusto, sia tutto quello che accade. E anche lì la mamma è stata molto saggia, e io ho detto alla mamma, quanto prendevano in giro i storpi, quelli di avevano la gobba dietro, e io tornavo a casa piangendo e dico: mamma, perché così, così cattivi con loro, sono già disgraziati, perché così cattivo l'uomo? E lei mi ha detto: figlia mia, quando un albero cresce è storto, come fai a dizzare? E quindi lei aveva questa saggezza un po' anche popolare. Però io credo che grazie a lei che quello che sono oggi, sicuramente. E grazie a voi che siete qua.
Grazie, Edith, veramente grazie. Lucio, che poi ci deve lasciare.
Sì, chiedo scusa, no? Ascoltando Edith e realizzato, ascoltando il loro italiano meraviglioso,
notavo come la distanza linguistica aiuti quando devi scrivere in un'altra lingua. Credo che anche la distanza fra il polacco e l'inglese abbia aiutato un certo Joseph Conrad a scrivere quello che scriveva. Probabilmente un francese o uno spagnolo avrebbe difficoltà superiori a quelle di un afghano o di un ungherese. Poi, avendo anche un ramo ungherese di famiglia, ricordo bene la incomunicabilità con la mia prozia ungherese. Il prozio era morto perché faceva il liutaio, e nel 45 arrivò l'Armata Rossa, entrò nel suo negozio, prese un violino e suonarono il violino come se fosse una balalaica, e lui ne morì di crepacuore. Quindi diciamo, questo tanto per chiarire le differenze, vorrei semplicemente dire due cose su quello che tu dicevi prima, Andrea, a proposito della difesa, che non è mai una grandissima idea sotto tutti i profili. Vedendo anche quello di cui si parla, gli accordi con quel signore tunisino che abbiamo eletto improvvisamente interlocutore più che accettabile, eccetera, mi ricorda sempre questo schema che torniamo a ripetere in modi sempre più imperfetti, peraltro. Io ti do i soldi se tu ti tieni i migranti, poi come li tieni sono affari tuoi. Questo valeva in modo abbastanza sportivo con il signor Gheddafi, valeva nell'accordo Merkel-Erdogan a proposito dei siriani, credo che valga tuttora nell'approccio che l'Italia, la Francia, la Germania hanno nei confronti di quei paesi. Non è proprio, lasciamo stare un giudizio morale, non è proprio nemmeno intelligente dal punto di vista politico, nel senso che poi abbiamo visto come finiscono queste cose. La questione che non vedo posta nella vicenda delle migrazioni è come mai noi non riusciamo a produrre una legge che permetta a chi vuole e a chi può, ovviamente, perché non è che è automatico, di entrare nel nostro paese in modo regolare, senza fare quei percorsi che ci ha raccontato Alidad, per esempio. E questa è una cosa che può essere in parte surrogata dai corridoi umanitari, in cui Sant'Egidio svolge un'opera meritoria, ma lo Stato non è che può semplicemente appoggiarsi su delle organizzazioni volontarie, efficienti e di buona volontà. Lo Stato deve produrre una legislazione che permetta le due cose, e cioè l'ingresso a chi può secondo la nostra legge e l'integrazione non solo nella cittadinanza ma nella società italiana per quanto possibile. E poi, già che ci siamo, proporrei anche una legge, chiamiamola una legge del ritorno, per usare un termine che non ha nulla a che vedere con la RIA, ovviamente, cioè noi abbiamo non solamente un problema di gestione dei flussi migratori, ma abbiamo un problema che non vediamo, preferiamo non vedere, di non gestione dei flussi emigratori. Cioè abbiamo una gran parte, ma parliamo alla fine nel tempo di milioni e milioni di giovani che abbiamo educato nelle nostre scuole con i soldi del contribuente e che poi, non trovando, in alcuni casi magari non volendo trovare un'occupazione in Italia, vanno altrove e ci restano e sono un patrimonio, un capitale umano per i paesi che li ospitano, assolutamente formidabile in genere. Bene, che ci sia una qualche normativa, ma non solo una normativa, anche delle strutture che permettano un ritorno privilegiato a chi ha i titoli e la voglia di farlo nel nostro paese, può essere un modo per creare un doppio fronte, proprio nel senso della ricostruzione di una demografia nostra che così non può assolutamente essere sostenibile. Attenzione, poi la demografia non è qualcosa che si può cambiare da una mattina alla sera, quindi anche se noi investissimo non so che cosa per favorire la possibilità di avere figli senza rischiare la fame, questo lo vedremo fra un paio di generazioni, se va bene. Quindi ci sono delle cose molto più urgenti da fare di cui non si discute. Infine, ultima notazione, mi pare di osservare con una certa costanza l'uso del termine svolta epocale ogni volta che si fa un accordo, tra l'altro su un pezzo di carta scritto a matita, sulla questione migratoria. Non c'è stata, che io ricordi, nessuna svolta epocale, ahimè, negli ultimi anni. Mi risulta in vigore la legge Bossi-Fini, forse sarebbe il caso di cominciare a riflettere su questo invece che inseguire le singole emergenze.
Volevo dire che non sono d'accordo con tutto, perché io penso che la società ha bisogno di includere, no? E ormai i rifugiati che sono tra di noi, perché noi abbiamo bisogno, perché nel libro il Presidente parla di infermiere, però ci sono anche tanti ingegneri, medici. Ad esempio, in questo momento noi abbiamo bisogno di nuovi medici, ma tanti medici afghani, medici siriani non vengono riconosciuti tutto il loro titolo, quindi dobbiamo lavorare anche su questo, così diventano anche risorsa per la società, no? Diventano persone, rispettiamo le loro dignità, le loro individualità, no? Così diventano anche loro, no? Fare parte della società, soprattutto di riconoscere i titoli, ma non così perché loro sono meno, si facendo anche esami, si hanno bisogno per esempio di però riconoscere il titolo che diventano protagonisti, no? Anche nella società.
Ringraziando tutti che avete partecipato, vorrei fare due piccole e secondarie osservazioni. Qui non si tratta solo e soltanto di affrontare il problema migratorio, qui si tratta, a partire dal problema migratorio, dei rifugiati, della crisi demografica, parlare dell'Italia che vogliamo. Parlare dell'Italia del futuro, e questo è il punto fondamentale, cioè la migrazione oggi, un tempo i vecchi libri su questo tema 25 anni fa dicevano migrazione minaccia o chance, no, è l'ultima chance che ci resta, è l'ultima chance che ci resta, il tempo della minaccia è finito, e in questo senso mi sembra che il tema che tu hai suscitato, c'è un libro interessante, un piccolo libro sui giovani che lasciano l'Italia, sulla migrazione di, non mi ricordo, che abbiamo presentato anche qui mi sembra, e a cui ho fatto l'introduzione, e questo flusso continuo, in particolare di giovani, 200-300 mila persone l'anno, non è solo il problema del lavoro, è il senso del declino. Io mi ricordo una conversazione a Londra con un ragazzo che faceva il cameriere lì al ristorante, si lamentava del fatto che l'Inghilterra stava male, tutto costava troppo, eccetera, eccetera. E dico, ma tu di dove sei? Di Cerignola. Vabbè, dico, ma allora scusa, non potevi fare il cameriere a Cerignola, che lì la casa non la pagavi, ce l'avevi di mano. Dice, ma qui imparo l'inglese. Dico, lì imparavi a British. Non è che è molto differente. E lui mi dice, vabbè, ma erano 7-8 anni fa, ma qui c'è il futuro, a Londra.
Forse aveva una fidanzata locale.
Questo non me l'ha voluto dire, e forse era questo, ma certo anche noi possiamo offrire fidanzate. Il senso del declino per cui si abbandona il paese, si abbandona la barca che ha la percezione di affondo. E poi c'è un atteggiamento europeo, quello della difesa. Tu hai detto, Lucio, la difesa non è una buona politica, ma gli europei non hanno mai giocato in difesa. La vicenda, non hanno mai giocato in difesa, hanno sempre giocato in attacco, in allargamento, in maniera ambigua, in maniera violenta, in maniera che possiamo criticare, ma gli europei sono sempre usciti. Pensiamo alla grande storia spagnola e portoghese in America Latina, pensiamo alla vicenda inglese e francese in Africa e in Asia, ma la stessa Italia, che ancora era tutta da costruire di fine Ottocento, aveva un'estroversione, per esempio nel Mediterraneo, oltre poi la grande migrazione, 15 milioni fino al 1915, che lasciano il paese. Oggi giocare in difesa non è investire sul futuro, ma risponde a un tema che in questo libro trattiamo, la trasformazione, il passaggio, il cambiamento epocale da noi a loro. Il problema non è più un noi paese, un noi familiare, un noi di gruppo, ma è l'io. In fondo l'io si accontenta di sopravvivere e gli basta la difesa. Questo diventa il grande problema, ma questo, diciamo, dal declino diventa la scelta per l'autunno che poi con il tempo si fa irreversibile. Grazie. Hai visto? Cazzi Caruma, l'ho detto per te, eh? No, ti volevo dare una...